Le 21 minuto, rieccoci, buonasera, di nuovo un saluto a tutti e a tutti da Mattia Guastafierro. Allora, in che modo Trump si prenderà la Groenlandia e una risposta europea può essere davvero efficace o rischia di essere controproducente? Queste le due domande di stasera all'orizzonte delle 20, benvenuti, le due domande che ci lascia in eredità questa giornata di oggi a Davos, al Forum Economico Mondiale. Hanno parlato Macron e von der Leyen, hanno usato toni piuttosto duri contro l'omologo americano. No ai bulli, non è tempo di imperialismo, ha detto il presidente francese. Sui dazi la risposta europea sarà inflessibile, è stato invece il commento della presidente della Commissione europea. Queste le risposte europee dunque alle mire di Trump sulla Groenlandia e alle minacce di dazi contro chi si metterà di traverso ai suoi piani di annessione. Il presidente americano fa sul serio, ormai lo abbiamo capito, vuole l'isola artica per molte ragioni, per il controllo delle rotte, per la sicurezza degli Stati Uniti e per le risorse naturali della Groenlandia. In più vuole essere ricordato come uno dei presidenti che nella storia ha allargato di fatto il territorio degli Stati Uniti. E proprio in questi minuti Trump sta tenendo una conferenza stampa in cui celebra un anno della sua presidenza.
Biden, che era molto peggiore dell'inflazione, sapete che abbiamo avuto la più grande inflazione in 48 anni, ma c'è stata la peggiore inflazione nella storia del nostro paese. Ora abbiamo dei numeri normali e forse siamo anche più bassi.
Trump, che in questo momento sta elogiando gli aspetti economici della sua amministrazione, dice di aver risolto il problema dell'inflazione, aveva iniziato questa conferenza stampa in modo surreale, mostrando una serie di foto segnaletiche di presunti criminali arrestati o ricercati in Minnesota. Vedremo se poi durante questa conferenza stampa dirà anche qualcosa a proposito del caos geopolitico che lui ha innescato. E allora, tornando sulla Groenlandia, per arrivare a questo obiettivo Trump sta assaggiando le risposte degli europei che, va detto, al di là delle reazioni di oggi, finora sono state poco convinte e coese. E quindi continua nel suo metodo politico coercitivo fatto di pressioni e di minacce per raggiungere i suoi scopi, scopi che potrebbero essere centrati dato che in questi mesi è già riuscito a dividere gli stati europei gli uni dagli altri. E quindi che cosa farà davvero Trump sulla Groenlandia e che prospettive per l'Europa per uscire da questo angolo? Lo vediamo con i nostri ospiti in questa puntata. Saluto il primo, Gabriele Catania, analista geopolitico specializzato in paesi nordici, baltici e artico. Benvenuto, Gabriele.
Grazie a tutte e tutti e buonasera Mattia.
Allora, Gabriele, Trump fa sul serio, si vuole prendere la Groenlandia, ma concretamente quali strumenti può mettere in campo per prendersi l'isola? Acquisto, invasioni militari? Quali le opzioni concrete dalla più probabile alla meno probabile?
La più, diciamo così, facile sarebbe quella del consenso, cioè convincere la Danimarca e la Groenlandia che in qualche maniera un passaggio dell'isola agli Stati Uniti è nell'interesse di tutti. Ovviamente sia la popolazione groenlandese che la popolazione danese sono assolutamente contrarie. I partiti groenlandesi presenti nell'assemblea groenlandese hanno tutti quanti, sia la maggioranza che l'opposizione, hanno detto che loro non sono né statunitensi né danesi ma groenlandesi e vogliono costruire il loro percorso di autodeterminazione. Da Copenaghen c'è un no secco, il premier della Groenlandia ha dichiarato addirittura che se deve scegliere tra gli Stati Uniti da una parte, il Regno di Danimarca, l'Unione Europea e la NATO dall'altra, sceglie sixtantibus rebus la Danimarca. Quindi è un no secco. Trump può provarci, ma consideriamo che c'è il tema della variabile tempo. Trump tra 3 anni non sarà più presidente degli Stati Uniti e non si può più ricandidare. Il 20 gennaio del 2029 a mezzogiorno dovrà passare la mano a un altro presidente che potrebbe essere il repubblicano Vance, Rubio o un democratico. E come tale ha poco tempo. Tra l'altro a novembre, questo novembre ci sono le elezioni di midterm. Quindi ha il tempo, si deve sbrigare. Per ovviamente legare la Groenlandia agli Stati Uniti, prima di tutto la Groenlandia dovrebbe diventare indipendente. La Danimarca non può venderla, è proprio impossibilitata a farlo da un punto di vista legislativo. Come tale, dovrebbe prima la Groenlandia ottenere l'indipendenza, ma è un percorso complesso. Servono negoziati tra Nuuk e Copenaghen, serve poi un referendum sull'isola e serve poi l'ok da parte del Folketing, il Parlamento monocamerale danese. Questo non si può fare realisticamente in 3 anni. Pertanto Trump potrebbe ricorrere alla corruzione frode, cioè potrebbe provare a forzare la mano ai groenlandesi, magari corrompendoli. È stata avanzata l'idea di dare $100,000 a ciascun cittadino groenlandese. Abbiamo una popolazione di meno di 60,000 abitanti, quindi non stiamo parlando di somme gigantesche. Tuttavia, i groenlandesi hanno chiaramente detto di non volere entrare negli Stati Uniti, conoscono il destino delle popolazioni, diciamo così, native negli Stati Uniti. Poi, tra l'altro, l'amministrazione non si distingue per multiculturalismo rispetto delle minoranze. Voglio aggiungere che c'è un unico partito in Groenlandia che è vagamente trumpiano e che quindi ammira, diciamo così, il tycoon statunitense. Si chiama Kulak. È un partito che alle ultime elezioni ha preso, in primavera, ha preso, vado a memoria, 300 voti. Quindi un partito del tutto irrilevante che non è nemmeno riuscito ad entrare nell'assemblea groenlandese, a ottenere neanche un seggio. Pertanto Trump, dal punto di vista, diciamo così, dei mezzi pacifici, ha le mani legate. Può ovviamente, potrebbe ricorrere a un'invasione o a qualche tipo di operazione sotto falsa bandiera. Si potrebbe dire: russi stanno sbarcando in Groenlandia, la cosa attualmente è del tutto infondata, ma potrebbero dirlo e potrebbero quindi lanciare agli Stati Uniti un'invasione. Ovviamente questa invasione dovrebbe essere effettuata dalle forze armate statunitensi, e noi sappiamo da indiscrezioni uscite su media britannici che le forze armate statunitensi, i vertici delle forze armate, sono contrarie a un'ipotesi del genere, che
Sì. Ecco,
sarebbe del tutto illegale.
e quindi l'invasione militare o comunque l'opzione militare potrebbe passare anche semplicemente da un ampliamento delle basi americane in territorio groenlandese che possa aprire la strada poi a un'opzione più su larga scala di quel tipo?
Diciamo che allora l'accordo tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti del 51 già sostanzialmente dà mano libera agli Stati Uniti per quanto riguarda l'ambito difesa. Questo accordo, tra l'altro, è stato aggiornato nel 2004 quando c'era al potere George Bush Junior, George W. Bush, e infatti l'aggiornamento reca in calce la firma di Colin Powell, lo ricordiamo tutti, il segretario di Stato Colin Powell. Per quanto riguarda l'ampliamento delle basi, i danesi hanno sempre detto: ok, noi siamo disponibili, discutiamone, e lo stesso hanno detto i groenlandesi. Ma Trump, il punto è questo: le dichiarazioni allarmistiche di Trump e dei suoi uomini più vicini su minacce russe e cinesi all'isola sono del tutto infondate. Il comando artico danese a Nuuk le ha smentite più volte, e anche gli altri paesi alleati degli Stati Uniti hanno detto che questo rischio non c'è. Gli Stati Uniti vogliono la Groenlandia, Trump in particolare, per motivi di megalomania politica, distrarre l'opinione pubblica, ad esempio, da scandali come quello Epstein, per via delle critical raw materials, delle materie critiche rare, diciamo
Sì.
così, che sono materie prime critiche che sono presenti in maniera importante, diciamo così, nell'isola. E che fanno gola un po' a tutti. Ci sono ingenti giacimenti. C'è il tema delle rotte,
Certo.
c'è il tema ovviamente anche dei grandi sviluppi immobiliari che si potrebbero realizzare in Groenlandia. Già l'anno scorso erano uscite indiscrezioni su media americani in merito a progetti di miliardari della Silicon Valley per creare una sorta di città utopica o distopica, in Groenlandia. I groenlandesi si rifiutarono di vendere i terreni e la cosa finì lì. Quindi l'interesse di Trump e dei suoi acoliti ha natura materiale e politica, non ha alcuna, non ha scopi reali di
Certo,
difesa.
certo.
Se lanciassero un attacco, un'invasione alla Groenlandia, uno scenario che reputo personalmente al momento molto improbabile, collasserebbe la NATO. l'Unione Europea probabilmente lancerebbe una guerra commerciale nei confronti degli Stati Uniti e gli europei si butterebbero nelle braccia di Pechino, della Repubblica Popolare Cinese. Inoltre,
Questo è uno degli
prego.
scenari. Sì, Gabriele, ti volevo chiedere allora, tra tutte queste opzioni che tu elencavi, qual è, lo scenario alla Porto Rico che molti ipotizzano?
Per Porto Rico, per uno scenario portoricano, così come per un COFA, quindi un accordo di libera associazione tra la Groenlandia e gli Stati Uniti, serve prima l'indipendenza della Groenlandia, che lo abbiamo detto prima, è un processo complesso
Quindi
e non si riesce a
è
entrare
quella strada lì.
realisticamente. Ma i groenlandesi non vogliono, perché i groenlandesi sanno che l'America di Trump non gli offre quello che gli offre la Danimarca e l'Unione Europea. Il welfare danese è molto generoso, i sussidi danesi superano abbondantemente il mezzo miliardo di euro ogni anno. E voglio aggiungere che c'è stato anche un sondaggio a inizio del 2025 in cui i groenlandesi dicevano no a stragrande maggioranza a un accordo di qualche tipo con
Certo.
gli Stati Uniti. Tra l'altro, poi voglio dire che c'è
Sì,
Copenaghen fa parte dell'Unione
assolutamente.
Europea, Erasmus Jarlov, per esempio, che è un parlamentare danese ed è presidente della Commissione Difesa del Regno, ha detto che addirittura ha parlato che in caso di attacco statunitensi ci sarebbe una guerra. Io reputo comunque questo scenario molto improbabile, già sta diventando più probabile invece una guerra commerciale tra Bruxelles e gli
E lo
Stati Uniti.
vedremo tra poco, Gabriele. Senti, ma quindi per concludere, prima di lasciare spazio al prossimo ospite, volevo capire con te perciò qual è l'opzione che potrebbe davvero perseguire Trump in questa fase, se tu l'hai capito, per concludere il tuo ragionamento.
La cosa che più ragionevolmente potrebbe fare Trump è aumentare notevolmente la pressione sull'Europa, spaccare l'Unione Europea tra buoni e cattivi, tra, diciamo così, chi vuole mediare e chi invece dice no secco, e poi ottenere, strappare dalla Danimarca un qualche tipo di accordicchio. Per quanto riguarda la Groenlandia, ad esempio trasformarla in un condominio danese-americano o stipulare un accordo di cooperazione che dia molto più potere agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti al momento gli investitori statunitensi hanno le mani legate per quanto riguarda gli investimenti nell'isola perché c'è una normativa ambientale molto stringente, secondo me ha ragione, perché la Groenlandia è anche un santuario di biodiversità, ricordiamolo.
Certo.
Ecco, e quindi si ritrovano con le mani legate. Potrebbe ottenere un accordicchio che lui potrebbe rivendere in patria come una grande vittoria del suo stile di negoziazioni molto pressante, molto molto aggressivo. Questo.
Make a deal, come dice lui solitamente. Ti
We seal
ringraziamo.
a deal, yeah, esatto.
Ti ringraziamo, Gabriele. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie mille a te, Mattia.
Gabriele Catania, analista geopolitico esperto di paesi nordici, baltici e artico. Trump sta ancora parlando.
Perché si trattava prima di milioni, milioni di persone che venivano nel nostro paese, le persone che sono contro queste cose, e le persone che cercano di andare contro sono allineate ai democratici. Ci sono poche
Altre cose che ha
persone
detto Trump in questi minuti in cui eravamo in onda, ha detto che Caracas sta lavorando bene, che adesso vorrebbe coinvolgere Machado, Maria Corina Machado, premio Nobel per la pace e principale oppositrice al regime di Maduro.
e stiamo buttando fuori.
Vabbè, invece sulla Groenlandia abbiamo sentito il nostro ospite di questa puntata all'inizio di trasmissione. Queste sono le opzioni che ha Trump sul tavolo. La più probabile sembra essere quella di continuare con questa sua strategia coercitiva di minacce e pressioni per riuscire alla fine a strappare una sorta di accordo che gli dia un certo controllo dell'isola artica con la Danimarca. Che cosa può fare l'Europa di fronte a queste pressioni? Saluto Lucia Taglioli, professoressa di economia politica al Politecnico di Milano, benvenuta.
Buonasera, grazie.
Grazie a lei. Allora, abbiamo sentito oggi le parole di Macron e di von der Leyen, toni duri di risposta alle minacce di dazi di Trump, ma l'Unione Europea, quando parla di sospensione dell'accordo sui dazi con gli Stati Uniti o addirittura di mettere in campo il famoso strumento anticoercizione contro gli interessi americani nel mercato europeo, davvero può provare a seguire queste strade o rischiano di essere controproducenti per la propria economia?
Ah, sicuramente sono strade possibili. È chiaro che soprattutto per alcuni settori dell'Unione Europea il mercato americano è importante sia come fornitore che come mercato di sbocco, ma sono costi sostenibili. Non dimentichiamoci che il mercato statunitense si è molto ridimensionato negli ultimi decenni, è un mercato appunto rilevante, ma non è l'unico, e quindi un atteggiamento economicamente più aggressivo nei confronti degli Stati Uniti è sicuramente possibile per l'Unione Europea, certamente con alcuni costi economici, ma non insostenibili.
E dunque si può davvero perseguire quella strada? Perché c'è chi dice che, insomma, come si è visto con le sanzioni alla Russia in tutti questi anni, anche usare uno stesso tipo di moneta nei confronti degli Stati Uniti alla fine potrebbe essere un boomerang a tutti gli effetti. Ci sono i margini invece, secondo lei?
Io credo di sì, perché allora, e ovviamente i margini ci sono soprattutto se ragioniamo in termini di Unione Europea. Il singolo paese europeo è sempre un'economia piccola rispetto a quella americana, ma il mercato europeo nel suo complesso è comunque uno dei mercati più grandi, più ricchi e più importanti del mondo. Anche per le big tech americane, fare senza il mercato europeo sarebbe un danno grandissimo. Quindi, se noi pensiamo all'Unione Europea dal punto di vista economico come un unico sistema, è un sistema molto potente in molti settori, in molti aspetti, sicuramente alla pari di quello americano, non in certi altri, ovviamente. Però, per esempio, appunto, il blocco dell'ingresso delle big tech sul mercato europeo o delle grosse penalità per queste imprese avrebbe delle conseguenze economiche significative per gli Stati Uniti. Ovviamente ci sono dei costi dal lato europeo, questo è innegabile, però è
Possono
qualcosa che è una minaccia seria, insomma.
essere messi in conto quei costi. E proprio di questo le volevo chiedere, dove può davvero far male quando si colpirà in questo modo l'Unione Europea al mercato americano? Qual è l'aspetto che può più far male? A Donald Trump citava le big tech, ma oltre a quello, che cos'altro?
Beh, sicuramente una cosa di cui si parla da tempo in Europa è quello di sganciarsi, per esempio, in parte anche dal sistema dei pagamenti e sistema finanziario americano. Lo sviluppo di cui si è parlato anche recentemente, per esempio dell'euro digitale, va esattamente in questa direzione. Sviluppare un sistema dei pagamenti europei integrato e maggiormente indipendente da sistemi di pagamenti americani, settore.
L'abbiamo persa, professoressa? L'abbiamo persa, professoressa Lucia Taglioli? No, purtroppo è andata via la connessione. Proviamo subito a ricollegarci con lei. Evidentemente ha avuto qualche problema. Intanto Donald Trump sta ancora parlando. Adesso le TV hanno staccato dalla conferenza stampa. Non ha detto niente di significativo per il momento che vale la pena raccontarvi. Di nuovo con la professoressa Taglioli, eccoci qua.
Eccomi, scusate, ho
No,
un collegamento un po' incerto.
nessun problema. Ci diceva che anche l'aspetto proprio dei circuiti di pagamento finanziari potrebbe essere uno degli aspetti a cui guardare per far male agli Stati Uniti sotto il profilo economico per l'Europa.
Esattamente, esattamente. Si sta parlando di questo da tempo, appunto il sistema di pagamenti europeo è ancora molto legato e molto dipendente da quello americano, ma la Banca Centrale Europea appunto sta cercando anche per esempio con l'euro digitale di avere più autonomia.
Un'ultima battuta, professoressa, poi la lasciamo andare. Esplorare altri mercati potrebbe essere la strada giusta, finalmente, forse, lo scenario da incominciare a
Sicuramente
sondare.
sì, sicuramente sì. In questo senso, il recente accordo col Mercosur è più che benvenuto, perché appunto gli Stati Uniti contano dal punto di vista dell'export mondiale per il 13%, c'è un 87% del resto del mondo che ha
sicuramente in questo momento atteggiamenti un po' più prevedibili e un po' meno bellicosi nei confronti dell'economia europea e che quindi può essere sicuramente esplorato meglio.
Perfetto, grazie mille professoressa per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Era Lucia Taglioli, docente di economia politica al Politecnico di Milano. Saluto adesso Andrea Di Stefano, direttore di The Washing News. Ciao Andrea, benvenuto.
Ciao, buonasera, ciao Mattia.
Torniamo alla sede di tutte queste dichiarazioni, appunto condizionata ovviamente dall'agenda Trump, cioè il forum economico di Davos. Ma come sta guardando il mondo politico finanziario che si aggira per Davos in questi giorni a questi grandi sconvolgimenti economici che sta portando Trump e anche all'ipotesi di una guerra commerciale che potrebbe essere inaugurata dall'Unione Europea?
Direi che innanzitutto una parte di questi soggetti, diciamo che è l'azionista di riferimento di Trump, perché bisogna considerare che al di là della versione che viene offerta da molti media occidentali, la partenza e il sostegno per alcune posizioni di Trump sono fortemente radicate dentro il sistema finanziario americano, non sono al di fuori, sia finanziario sia industriale, commerciale e delle big corporation. Quindi il ritorno in massa delle big corporation americane a Davos dopo 2 anni di presenza un po' silenziosa, secondo me è da ascrivere a questo cambio profondo, che peraltro ha coinciso anche con il fatto che ai vertici del World Economic Forum c'è stata una mezza rivoluzione con l'estromissione del fondatore Schaub nel corso dello scorso anno per una serie di scandali personali.
Molta parte di quel mondo dunque è allineata a Trump, ma non c'è qualcuno, Andrea, che insomma è cresciuto, si è avvantaggiato grazie al globalismo economico, che ora può non vedere di buon occhio il nazionalismo economico portato da Trump?
Ma guarda, secondo me questa classificazione è valida fino a un certo punto. I grandi operatori della finanza vanno dove tira il vento, e il vento è quello del denaro. Quindi non credo che ci siano operatori finanziari globalisti che oggi sono diventati sovranisti. Ci sono operatori finanziari che puntano alla massimizzazione dell'incremento del profitto, e soprattutto in un'economia che è sempre più dominata dalla finanza, la finanza che produce profitto e che è molto fine a se stessa, non ha una particolare posizione globalista o antiglobalista, anche perché la movimentazione in quanto tale delle merci non è l'elemento determinante dell'accumulazione, diciamo, a partire dagli anni 2000. La vera accumulazione è un'accumulazione di natura finanziaria.
Senti Andrea, con la professoressa Lucia Taglioli provavamo a immaginare quelli che possono essere gli strumenti europei per rispondere dal punto di vista economico alle minacce di dazi di Trump sulla Groenlandia. La professoressa era d'accordo sul fatto che, insomma, l'Unione Europea ha degli strumenti che possono davvero far male agli Stati Uniti, al di là di quelle che poi possono essere le ripercussioni per il mercato europeo, che possono essere tutto sommato essere messe in conto. Tu sei d'accordo?
Sono ampiamente d'accordo, e sono anche convinto che lo strumento, diciamo, quello che potremmo definire la killer application, sarebbe l'acquisto, come si è sempre detto, delle risorse energetiche in euro invece che in dollari, questo tra l'altro tutelando un potere d'acquisto superiore che in questo momento è espresso dall'euro, l'abbandono di piattaforme di scambio economico-finanziario internazionale che sono governate dagli Stati Uniti, ma anche una più solida relazione con i paesi asiatici. L'Europa finalmente ha scoperto che forse si può scegliere di avere delle strategie differenti nelle relazioni con i grandi paesi asiatici, Cina in testa, per scindere le proprie sorti da quelle degli Stati Uniti, ha un grande potenziale. Rimane fuori quello che dovrebbe essere il partner principale, che è l'Africa, che viene vissuto dagli europei ancora come un continente in una visione coloniale, dove ormai mi sembra che la battaglia sia stata persa a favore dei cinesi.
A proposito di Cina e dell'esplorazione di mercati alternativi per l'Unione Europea, questo è un altro dei grandi aspetti che vengono presi in considerazione in questo momento in ottica anti-Trump. Oggi, sempre a Davos, ha parlato anche il vice premier cinese e ha detto che la Cina è pronta a una svolta economica importante per aprire la sua economia. Che cosa significa?
E la Cina probabilmente ha scelto di aprire maggiormente l'accesso al proprio mercato, come gli imprenditori europei e internazionali sanno, per agire in Cina è necessario avere delle società con la presenza, per esempio, di soggetti che garantiscono il controllo da parte dell'establishment cinese. Evidentemente, una delle manovre in cui la Cina è maestra per mettere a tappeto la strategia di Trump, che credo sia una strategia molto difensiva. So che può sembrare singolare questa affermazione, ma il suo bullismo, un bullismo difensivo, è legato proprio al fatto che in una dimensione di medio-lungo termine è ovvio che gli Stati Uniti contano relativamente rispetto a un potenziale asse di relazione tra l'Asia, che ha metà della popolazione del pianeta, e l'Europa.
Molto interessante, vedremo poi che scenari si potrebbero aprire. Domani Trump parla a Davos e sta parlando ancora in questi minuti. Ti ringraziamo Andrea per essere stato con noi.
A voi, buona serata.
Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News, Trump sta ancora parlando, sentiamo.
Se si viene colpito con un'arma molto potente, scoppia tutto. Non vogliono combattere. Viene detto loro non consegnate mai le navi. Sapete, hanno delle navi immense che vengono prese dai somali, che hanno delle armi molto grandi e possono far esplodere le navi. Noi abbiamo visto delle cose veramente orribili e poi ci sono le assicurazioni. Alcune di queste
Faccio
navi
fatica in
costano
questo momento a capire di che cosa sta parlando esattamente Trump. Ha parlato di navi prese dai somali, forse si riferisce al contesto medio orientale, ma potrei essere smentito.
perché noi li colpiremo proprio come abbiamo colpito coloro che trasportavano la droga, ma non
Eh sì,
sapevano
e
che
qui
questi
sta
navi
tornando
erano
al
cinesi, ma non sapevano
Venezuela e all'attacco degli
che
Stati Uniti che ha portato poi al rapimento del
questi
presidente
navi erano
Nicolas
cinesi, ma non
Maduro. Ci
sapevano
fermiamo qui
che
però con
questi
questa
navi
puntata
erano
dell'Orizzonte
cinesi.
delle
Che ne
20.
pensi, insomma?
Il resto degli aggiornamenti su questa conferenza show di Donald Trump nella prossima edizione del giornale radio, che arriva alle 22:30. L'Orizzonte invece si conclude qui. Vi dà appuntamento come sempre domani a partire dalle 18. Grazie per essere stati con noi e un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiaro. Ciao!